Allora, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50, ancora pochissimi minuti, ci colleghiamo con Manfredi Alberti per parlare insieme a lui della situazione che si presenta all'apertura della scuola fra pochi giorni, ma lo faremo, come ho detto qualche manciata di minuti fa, prendendo spunto da un suo articolo che è uscito sul Manifesto due giorni fa, che ci spiega a me bene come è andato il concorsone, come veniva, è stato chiamato, come viene chiamato ormai da tanti anni, che doveva reclutare più di 63.000 docenti e che in realtà poi si è rivelato tutt'altro. E anche per parlare, prendendo questa volta spunto da un articolo del Corriere della Sera di oggi, su come si presenta quest'anno scolastico alla luce della buona scuola e soprattutto della supplentite, come è stata chiamata nei mesi scorsi, che doveva essere, cioè il ricorso massiccio a supplenti, che è stato oggetto anche di sentenze della Corte Europea che hanno condannato l'Italia ad assumere chi aveva più di 36 mesi di lavoro, anche se supplente o comunque incaricato a tempo determinato. E in realtà non è stato così, vedremo anche questo. Fra l'altro Manfredi ci potrà anche aiutare in questo campo. Ricordiamo fra l'altro che Manfredi è autore di un libro molto interessante che è uscito qualche tempo fa quest'anno per l'editore La Terza, che si intitola Senza lavoro, la disoccupazione in Italia dall'Italia oggi, che è un excursus dall'Unità d'Italia fino ai giorni nostri, su come è cambiata, si è evoluta gli interventi anche legislativi sulla disoccupazione in Italia. Incrociando dati economici, sociali, politici e culturali, un'analisi diversa, originale e soprattutto completa di quello che significa, ha significato la disoccupazione appunto in Italia. È un libro di cui avremmo voluto occuparci già tempo fa, per questioni contingenti non ci siamo riusciti, ma insomma ci riserviamo poi di parlare anche di questo argomento, che in un certo senso si intreccia anche con l'argomento scuola. E quindi un qualche istante di musica e poi avremo al telefono Manfredi e con lui appunto parleremo di questi argomenti.
Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata, è stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Il vecchio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente
pronto? Ci sei, sì.
Quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera questa storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro e il vecchio Rossi usciva.
Allora, eccoci in onda, quindi per parlare di scuola, e abbiamo al telefono, come ho detto, Manfredi Alberti. Pronto, ci sei?
Pronto, buongiorno, sono con voi, grazie per l'invito.
Sì, senti, se puoi parlare un pochino più forte o avvicinarti al microfono, così ti sentiamo meglio. Allora, io volevo, l'ho già fatto ma introduco ancora una volta brevemente, questo articolo che è uscito sul Manifesto con la tua firma due giorni fa e che si intitola efficacemente "Il disastro voluto fra parentesi dei concorsoni". Allora tu qui, poi ti lascio la parola brevemente, illustri un po' come è stato un po', diciamo, programmato questo concorso, chi ha partecipato e come poi è andato in pratica. Quindi ti lascio la parola, così ce lo illustri meglio sicuramente di quanto possa fare io.
Sì, questo concorso a cattedra, quello del 2016, è stato bandito a febbraio, le prove si sono svolte tra aprile, maggio e giugno, ancora non si è concluso perché le prove orali, appunto, si protrarranno ancora per un po' di tempo. Doveva reclutare nel suo intento circa 63.000 docenti, ma come già appare chiaro non potrà farlo perché c'è stato un elevatissimo tasso di bocciatura dei candidati. Diciamo, a livello nazionale si è superato il 50% di bocciature, che a noi partecipanti, ma anche a un'opinione pubblica più ampia, è parso un tasso di bocciature assolutamente anomalo. E è interessante notare che in alcune classi di concorso, come la classe di concorso di filosofia e storia per la quale concorrevo, si è raggiunto un livello di bocciature intorno all'80%, e in alcuni casi addirittura si è assistito al paradosso del 100% di bocciati alla prova scritta. Un dato che potrebbe bastare da solo come prova del fatto che qualcosa non ha funzionato. E noi partecipanti, ma anche appunto altri autorevoli osservatori, studiosi e accademici, riteniamo che questo dato nasconda probabilmente una qualche volontà di colpire, umiliare per certi versi i docenti, tutti abilitati, lo ricordo, perché questo concorso era riservato ai soli abilitati, e che forse in fondo i posti reali a disposizione siano inferiori rispetto a quelli previsti dal bando. Quindi questo concorso si configura probabilmente come è un concorso truffa, come abbiamo scritto, come ho scritto io stesso nell'articolo e come hanno sottolineato molti osservatori. Le criticità, però, come ho spiegato nell'articolo e come potremmo discutere anche in questa sede, riguardano la struttura stessa della prova scritta proposta ai candidati, una prova assolutamente inadeguata, soprattutto per quel che riguarda il tempo concesso ai candidati per rispondere. Possiamo calcolare che il tempo massimo a disposizione per rispondere a ciascuna domanda a risposta aperta è stato di 18 minuti, un tempo che è risultato a tutti i partecipanti, anche a coloro che poi hanno vinto, diciamo, sono passati dalla prova scritta, un tempo che è parso del tutto inadeguato, assolutamente sottodimensionato. È mancato il tempo non soltanto per scrivere, ma anche per pensare cosa scrivere. E lo vorrei ricordare, le domande erano particolarmente complesse, perché chiedevano al candidato di strutturare percorsi didattici articolati in più lezioni su tematiche vaste, in alcuni casi davvero non gestibili, non soltanto nell'arco di un quarto d'ora, ma anche forse nell'arco di un'ora, come trattare la storia dell'Islam dal VII secolo fino a oggi, o la storia dell'emigrazione, nella storia dell'umanità, dalle origini a oggi. Si potrebbero fare degli esempi citando anche alcune delle tracce delle domande, però insomma eventualmente chi vorrà potrà anche documentarsi andando a leggere le tracce che sono uscite, che sono pubblicate sul sito del MIUR naturalmente.
Sì, allora, un altro aspetto, a parte appunto questo che tu ci hai detto sulla modalità, per cui diciamo i professori abilitati, spieghiamolo a chi ci ascolta, sono docenti che hanno fatto percorsi di abilitazione con scuole di specializzazione, prima era la SIS, poi ci sono stati non mi ricordo adesso la sigla, IDFA, esattamente, quindi percorsi universitari.
Esatto,
in cui
molto selettivi, tra l'altro, soprattutto il TFA è stato che è quello che ho affrontato io, è stato un percorso abilitante molto più selettivo rispetto a questo stesso concorso, nel senso che era strutturato attraverso tre prove, una prova preselettiva, una prova scritta, una prova orale, e comportava un anno di frequenza di corsi simili a corsi universitari con esami finali, tirocini. Quindi insomma il TFA può essere considerato a tutti gli effetti una selezione concorsuale, quindi non si capisce per quale motivo noi abilitati diciamo dovremmo passare per una selezione, un'ulteriore selezione, e l'assurdità di questa cosa aumenta se si pensa appunto al modo in cui è stato gestito questo concorso, un modo del tutto scriteriato e volto a appunto a far fuori quanti più candidati possibili. E vorrei ricordare un altro particolare che riguarda la il livello di preparazione dei candidati. Ecco, probabilmente questo è uno dei primi concorsi in cui i candidati sono tutti abilitati, molti di questi hanno anche dei titoli post universitari come dottorati, pubblicazioni, esperienze di ricerca all'estero, e si sono trovati di fronte delle commissioni che molto spesso erano possedevano meno titoli dei candidati stessi, perché come sappiamo non tutti i docenti che oggi sono in ruolo sono passati attraverso un concorso. Molto spesso si è registrato anche un atteggiamento di queste commissioni del tutto inadeguato, spesso arrogante e diciamo appunto, discriminatorio e vessatorio nei confronti dei candidati.
Quindi tra l'altro ricordiamo che il TFA, come credo anche la scuola di specializzazione precedente, la SIS, erano a pagamento.
Esatto.
E non poco, insomma, per cui poi era, diciamo, una forca caudina attraverso la quale bisognava passare per avere poi una qualche speranza, non dico di assunzione a tempo determinato, ma anche di incarico a tempo determinato. E ricordiamo anche che l'età media, se non si è alzata dall'ultima rilevazione, dei dipendenti e delle dipendenti della scuola italiana è sui 50 anni, quindi, come dicevi te, probabilmente molti docenti che poi sono stati inseriti nelle commissioni e appunto non avevano sicuramente, avevano probabilmente molti meno titoli degli stessi docenti che andavano a esaminare. Questo però, diciamo, poi come leggere, no? E tu mi sembra che nell'articolo anche lo metti in rilievo, come leggere allora questa decisione del governo di strombazzare, perché è un governo che strombazza su qualsiasi argomento, ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa di passaggio, questo concorso come il superamento della precarietà, come già era stata anche la questione della buona scuola e l'assunzione, su cui torniamo, dei docenti del cosiddetto potenziamento, come leggerlo? Era propaganda, perché sicuramente non c'era la volontà poi di coprire tutti questi 63.712 posti, perché già è stato dimezzato il numero dei candidati e lo sarà, presuppongo, ulteriormente nel corso delle prove orali.
Si è assistito anche a un'ulteriore ondata di eliminazioni durante la prova orale, dopo appunto un'ecatombe che si era già verificata durante la prova scritta. E d'altra parte molti di questi docenti bocciati potranno naturalmente tornare in cattedra assunti a tempo determinato come supplenti. Quindi c'è il sospetto che il governo preferisca mantenere appunto una pletora di docenti in stato di precarietà piuttosto che assumerli a tempo indeterminato, con tutte le trasformazioni che il tempo indeterminato sta subendo in seguito alla legge 107, cioè la legge della buona scuola, che come è noto sta diciamo riconfigurando in maniera assolutamente non condivisibile e pericoloso il sistema del reclutamento, introducendo una discrezionalità indebita del dirigente scolastico nella selezione del personale docente e di fatto mettendo in serio pericolo la stessa libertà di insegnamento dentro le scuole. Se ogni docente, anche in ruolo, ogni tre anni deve sottostare al rinnovo contrattuale da parte del preside, è evidente che ogni spirito critico dentro la scuola cesserà di esistere. Quindi noi, indipendentemente dal nostro caso personale, dalla vicenda del concorso, riteniamo che l'obiettivo che dobbiamo porci tutti come docenti e come cittadini sia quello di radere al suolo questa vergognosa legge che è passata sotto il nome di buona scuola, ma in realtà è forse la peggiore legge che sia mai stata approvata nella storia dell'Italia repubblicana.
Tu dici nel tuo articolo, fra l'altro, se non sbaglio, che calcoli che anche se le prove orali appunto non si sono concluse, calcoli 23.000 cattedre che resteranno scoperte. In realtà sull'articolo del Corriere della Sera di oggi, alle pagine 24 e 25, si fa un calcolo ancora più alto, addirittura di 100.000 supplenti che verranno impiegati. Poi le casistiche sono diverse, ovviamente, perché ci sono posti effettivamente vacanti, posti liberi per spezzoni di ore, quindi non di cattedre complete, e posti che derivano dai distacchi, dai comandi, eccetera eccetera, che comunque continuano a essere vigenti nella scuola italiana. E però la questione che tu ponevi sul contratto triennale andrebbe specificata, cioè questo è un altro aspetto, è quello appunto, come dicevi tu, che riguarda gli effetti della buona scuola, cioè tutti quei docenti e quelle docenti che l'anno scorso sono stati assunti a tempo indeterminato, ma che non erano nell'organico di diritto, ovvero non erano, cioè lo saranno di fatto, ma non erano nelle classi, in particolare non avevano assegnati delle ore nelle classi, ma come si disse allora, erano docenti in potenziamento. Adesso i presidi ci tengono a sottolineare che non bisogna fare questa distinzione, ma bisogna parlare di organico dell'autonomia. Di fatto sono questi docenti che l'anno scorso, e qui si apre un altro capitolo che riguarda la maniera in cui sono stati poi assegnati alle sedi definitive, docenti che questi docenti che furono assunti all'epoca, l'anno scorso, dovevano obbligatoriamente fare una domanda di trasferimento, che però non riguardava la singola scuola come si è fatto fino all'anno scorso, ma riguardava, per quanto concerneva loro, soltanto gli ambiti territoriali, cioè delle zone geografiche in cui loro chiedevano di essere assegnati, e in base all'esito di queste assegnazioni sono stati poi diciamo esaminati dai presidi a seconda delle materie che nel potenziamento il ministero ha deciso di attribuire a ogni singola scuola, con quello che io personalmente ritengo sia stato una sorta di mercato delle vacche, senza nessuna offesa per le vacche e men che meno per i docenti che sono stati costretti a sottoporsi a questo, e che appunto poi andranno a non nelle classi, ma a far parte di questa massa di persone che dovrebbero potenziare con progetti nell'ambito del discorso altisonante della scuola aperta al pomeriggio. Ma quello che dicevi te sulla libertà di insegnamento eccetera vale anche per chi era di ruolo prima, perché dall'anno prossimo, se non mi sbaglio, tutti i docenti non potranno più chiedere una singola scuola come per esempio quelli precedenti che già erano in ruolo, ma saranno anche loro costretti a chiedere il trasferimento sull'ambito territoriale, e quindi la scelta dei presidi eccetera. Quindi è questo sostanzialmente il quadro, no, se non sbaglio?
Sì, più o meno sì, quindi si configura un sistema autoritario, potremmo dire, semplicemente dentro le scuole, quindi dietro la facciata del rinnovamento dell'accesso al lavoro dei giovani si nasconde una scuola, un modello di scuola più chiuso, meno aperto non soltanto alle nuove leve di professori, di giovani studiosi, ma anche chiuso a qualunque spirito libero e alla partecipazione democratica di tutte le componenti della scuola alla vita degli istituti. Quindi è una deriva assolutamente pericolosa, e il concorso di cui stiamo parlando, diciamo, è parte, va letto all'interno di questa strategia più ampia. Questo, quindi, insomma, segnalo che il 15 settembre ci sarà una mobilitazione, una manifestazione dei docenti precari a Montecitorio, organizzato da un coordinamento dei docenti precari, appunto per porre all'ordine del giorno della politica la questione di questo concorso truffa, e sollecitare un provvedimento di qualche tipo da parte del governo, o comunque sollecitare la voce critica delle opposizioni, che in questo momento si stenta a percepire.
Sì, insomma, poi chi sono le opposizioni che dovrebbero avere una voce critica, questo vabbè, lo mandiamo, rimandiamo un'altra volta. Io volevo dare la parola anche al compagno che è qui con me, perché il timore è che siccome sia io che te con funzioni diverse, diciamo, siamo un po' all'interno di questi discorsi, però magari potrebbero risultare ostici, per quanto ne abbiamo parlato tanto, ma insomma capiamo che forse essendo per noi alcune cose scontate rischiamo di essere poco comprensibili. Allora chiederei al compagno se ci sono appunto degli aspetti che non sono stati chiariti bene.
Intervengo come ascoltatore quasi in questo momento, perché io da questa vostra interessante discussione ho capito una cosa certamente, che questo concorso, come tu l'hai definito, è una truffa, perché ha annunciato un certo numero di assunzioni, di stabilizzazioni, insomma, di tutto l'ambito degli insegnanti precari, già sapendo che non sarebbe stato così, e però per non svelarlo ha trovato l'escamotage di bocciarne tantissimi alle prove, e questo è chiarissimo dalle cose. Quello che a me viceversa nel proseguio non è risultato chiaro è i riflessi di questo concorso truffa sul discorso buona scuola, cioè non sulla evidentemente sulla parabola propagandistica di Renzi, ma proprio sui meriti della scuola, cioè sulle sue capacità di essere tante cose che a chiacchiere si dicono e non è. Ecco, vorrei capire meglio perché peggiora diciamo il concorso nel peggioramento generale, che funzione ha specificatamente, qual è il collegamento tra questo concorso truffa e il peggioramento dell'istituzione scolastica, diciamo così.
Devo rispondere io?
Sì, certo.
Ma da un lato c'è la questione che è inaccettabile che un ministero selezioni in questa maniera il personale docente, cioè non è possibile proporre un compito, una prova scritta che è impossibile da svolgere in maniera ottimale. Quindi anche chi ha passato la prova scritta non ha potuto svolgere un compito in maniera adeguata, quindi la selezione è stata assolutamente discrezionale e spesso anche casuale. C'è poi l'altra questione che riguarda l'esclusione appunto di molti docenti abilitati, preparati e desiderosi di contribuire alla vita della scuola dalle scuole, dagli istituti stessi, perché appunto l'anno scorso con l'immissione in ruolo di docenti presenti nelle GAE, che spesso non avevano passato alcuna selezione e non avevano mai messo piede in una classe, con la scuola si è riempita spesso di figure di docenti sicuramente molto meno capaci, in grado di migliorare la vita della scuola e la formazione dei giovani studenti rispetto ai docenti abilitati che sono stati bocciati. Quindi il concorso ha favorito secondo me una selezione avversa, negativa, quindi del personale docente, e si collega anche a questa ondata di immissione in ruolo che è stata prevista dalla legge 107 e che ha appunto da un lato immesso dentro le scuole docenti spesso non abilitati con nessuna esperienza, e dall'altro ha escluso attraverso questo concorso le forze migliori e anche più giovani, se così possiamo dire, del personale docente. Quindi diciamo il concorso è strettamente legato alla gestione scriteriata della scuola da parte del governo, e si collega direttamente a quanto previsto dalla legge 107 in merito alle assunzioni della fase A, B e C. Capisco che sono dei dettagli un po' tecnici, però la questione è proprio come selezioniamo il personale docente. Si parla di premiare il merito e la preparazione, ma di fatto non è quello che è avvenuto, perché sono stati immessi in ruolo docenti che spesso non avevano mai insegnato e che non avevano mai passato un concorso, cioè i docenti, molti di questi erano appunto nelle graduatorie di esaurimento, sono stati inseriti in ruolo e sono stati bocciati in maniera del tutto senza nessuno scrupolo e senza nessun fondamento, diciamo, senza una vera verifica delle loro conoscenze, i docenti abilitati con le SIS, con i TFA, che sono poi anche i docenti più giovani e spesso anche più formati. Quindi, diciamo, c'è anche questa schizofrenia nel modo in cui ci si relaziona al problema della selezione del merito dei docenti, almeno così pare alla maggioranza di noi che abbiamo partecipato a questo concorso.
Io mi permetto intanto di parzialmente, insomma, precisare su quello che hai detto: i docenti assunti con la buona scuola erano tutti abilitati o perché vincitori di concorso che già presenti nelle graduatorie a esaurimento, dove si entra solo con l'abilitazione poi presa in maniere diverse quelle che preesistevano, perché poi si è introdotto il concorso, come dicevi te, solo per gli abilitati, no? Che una volta il concorso era giustamente abilitante, nel senso che si eri riconosciuto in grado di insegnare, idoneo, anche se non vincitore, evidentemente eri anche abilitato all'insegnamento, sì, cioè diciamo, è una cosa logica.
Sì, hai ragione, formalmente sì, però diciamo noi riteniamo che in passato ci siano stati dei percorsi abilitanti o comunque delle modalità di ottenimento dell'abilitazione
meno rigorose,
meno selettivi del TFA.
Però c'è anche da dire che, per esempio, quando tu parli dei docenti, delle docenti che non hanno mai messo piede a scuola, può essere qualche caso per quanto riguarda i concorsi passati, quelli appunto abilitanti, però c'è anche da sottolineare una cosa, che molti docenti presenti nei graduatori a esaurimento, quindi forniti di abilitazione, scalavano la graduatoria in base al servizio nelle scuole private, per esempio. Su qui ci sarebbe da aprire una parentesi con l'equiparazione di fatto delle scuole private alle scuole pubbliche di morattiana memoria, ma forse mi pare anche precedente. Io adesso veramente non ho tutto il quadro in questo momento delle varie riforme scolastiche già iniziate comunque dal centrosinistra, da Berlinguer e poi da De Mauro e così via, di cui c'è un'intervista che accenneremo oggi sul Corriere della Sera. E quindi direi che parlare è giusto quello che tu dici, che chi è andato al concorso oggi aveva comunque una preparazione e dei titoli che probabilmente non erano richiesti anni fa, però insomma direi di metterlo un po' da parte per adesso, questa differenza, eccetera. In realtà o si fa il concorso o si fanno le, insomma, c'è sempre stato questo doppio canale famoso, per cui che rifletteva appunto quello che ho detto. Ma un aspetto che mi interessava discutere anche con te, che comunque nella scuola sei stato, sei, anche se come precario, ma sappiamo che questo significa poco rispetto all'impegno che uno poi ci mette, alla capacità di leggere anche quello che nella scuola italiana succede, di questi docenti che adesso sono stati assunti in un modo o in un altro per questo potenziamento, che non vanno in classe e che dovevano servire, secondo le intenzioni altisonanti di Renzi e del Ministero dell'Istruzione, non si chiama più pubblica, anche se c'è ancora scritto, e sotto si legge fra l'altro Mincul Pop, Ministero della Cultura Popolare di fascista memoria, e questi dovevano servire appunto a questo, aprire le scuole il pomeriggio alla cultura, al mondo, eccetera eccetera, e quindi dovrebbe essere aperto, ci dice una scheda del Corriere della Sera, questo organico di potenziamento dovrebbe, organico funzionale, dovrebbe servire proprio a questo. Dovrebbero arrivare anche 240 milioni e che dovrebbero appunto ulteriormente, insomma, aiutare questo progetto. In realtà poi l'abbiamo visto l'anno scorso, un commento che fece una docente in maniera abbastanza così cinica, e dice: a me sembra che questo ingresso di tutti questi docenti ci imponga soltanto di aumentare le sedie in sala professori, perché poi di fatto a fare i progetti, a farli sembrare chissà che cosa, ci vuole poco, poi nella pratica magari qualcuno funzionerà, ma poi spesso questi docenti sono stati utilizzati per coprire i buchi che si creano. Va detto però che, per esempio, non si può far fare supplenze a questi docenti che non hanno appunto una cattedra per più di 10 giorni, quindi poi i supplenti, quelli annuali e così via, o sulle malattie eccetera, continueranno, come abbiamo detto all'inizio, a essere comunque chiamati. Resta il fatto pure che, alla luce anche del concorso, molte graduatorie sono esaurite, le graduatorie degli abilitati, quindi non si sa come verranno coperte se non con i supplenti. C'è stato poi il discorso che si doveva, diciamo, fare questa domanda di trasferimento per ambiti territoriali di cui ho parlato prima, quindi per zone geografiche limitate, credo, o provincia, adesso non lo ricordo bene. E quello che è successo è stato che c'è gente che viveva in Sicilia, è stata mandata addirittura, qui si parla di una docente che è stata mandata a insegnare sloveno in Friuli Venezia Giulia, non solo non lo parla ma non l'aveva poi manco chiesto, quindi questo algoritmo completamente sbagliato, su cui lo stesso ministero ha ammesso, insomma, che c'erano errori, quindi persone sbattute da una parte all'altra della penisola, mentre magari chi ha potuto fare la domanda in una scuola, pur essendo già di ruolo dagli anni precedenti, si è stato accontentato, insomma. Quindi un po' anche ti chiedevo, tu che sei stato appunto nella scuola l'anno scorso, che bilancio hai potuto fare di questo primo anno in cui si doveva usare appunto questo organico funzionale, questi docenti senza cattedra, per questi mega progetti?
Sì, io posso confermare che avendo fatto, diciamo, una metà della mia supplenza su un posto di potenziamento, che la mia destinazione è stata quella di coprire di giorno in giorno i docenti assenti, quindi di fare semplicemente il tappabuchi. Questo mi riferisco a una delle due scuole in cui ho prestato servizio, quindi al di fuori di qualunque progetto di potenziamento didattico, quindi a conferma del fatto che questi docenti immessi in ruolo in questa maniera spesso, appunto, letteralmente scaldano la sedia senza poter nulla togliere alla loro preparazione, alla loro diciamo competenza. Il problema è che è mancato in molti casi un progetto di inserimento legato alla didattica, al potenziamento didattico, appunto, come vorrebbe il nome della loro figura. Ecco, quindi posso soltanto confermare quello che hai detto, insomma, per averlo visto e anche in parte vissuto.
Certo, c'è un altro aspetto poi su cui volevo sentire, poi concludiamo, la tua opinione, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, cioè l'impiego di studenti e studentesse dei vari ordini di scuola superiore in società, imprese eccetera, perché pure qui in maniera molto propagandistica si è parlato del fatto che questo avrebbe comportato appunto un contatto col mondo del lavoro, che prevede 200 ore a triennio per gli studenti dei licei e 400 per quelli dei professionali, ma evidentemente qui si parla anche dei tecnici. Va detto anche che molti di questi stage, come vengono chiamati, si svolgono d'estate, fra l'altro, quindi insomma non ci sembra. Tu su questo hai qualche commento da fare?
Sì, nel senso che nel modo in cui è stata realizzata questa alternanza scuola-lavoro si è rivelata qualcosa di inutile dal punto di vista dell'inserimento dei giovani, cioè il contatto, la messa in contatto dei giovani con il mondo del lavoro, perché appunto è stata gestita in maniera approssimativa, spesso senza dei criteri precisi. Ma poi l'aspetto su cui ho delle perplessità riguarda la sua reale efficacia nella contrasto alla disoccupazione, perché poi l'idea che sta dietro il progetto dell'alternanza scuola-lavoro è che la disoccupazione giovanile dipenda dalla mancanza di incontro tra domande e offerte di lavoro. Questa è una sciocchezza, perché la disoccupazione in generale, la disoccupazione giovanile in particolare, dipendono dalla mancanza di posti di lavoro, dalla mancanza di una politica per l'occupazione che chiama in causa non soltanto il nostro governo nazionale ma anche le politiche economiche europee. Quindi, diciamo, pensare di risolvere il problema della disoccupazione giovanile, facendo fare qualche ora di stage ai ragazzi che invece dovrebbero stare sui banchi a formarsi, mi sembra un'idea ridicola, quindi va diciamo criticata per questa sua, per questo suo carattere ideologico, questo voler spacciare per lotta alla disoccupazione una serie di stage e di esperienze peraltro mal organizzate, che hanno creato dei disagi notevoli in molti casi ai docenti, agli studenti, alle famiglie.
Sì, poi penso che tu su questo argomento, visto che c'è scritto un libro intero, insomma, poi speriamo di riuscire a parlarne in futuro con te anche di questo libro molto interessante. L'ultima cosa è che ovviamente, e questo lo dice per esempio il Corriere della Sera, il rischio è che il percorso sia squalificante, non qualificante, e che i ragazzi vengano solo sfruttati come manodopera gratis durante l'estate. Qui cita, ovviamente non è il Corriere della Sera, ma cita un monitoraggio della CGIL. Io non so se vuoi rimanere con noi, io volevo ancora un attimo citare soltanto, sempre sulle stesse pagine, un intervento del segretario della UIL, Barbagallo, in merito a un intervento di un'elettrice il 31 agosto, sempre però, perché lo cito? Perché è sempre il discorso sui dipendenti pubblici e quindi ovviamente anche chi lavora nella scuola, si devono stare zitti perché sono praticamente privilegiati e quindi non devono fare sciopero perché manca il contratto da 9 anni. E questo direi che, insomma, su questo risponde, vabbè, parlando dello sciopero come estrema decisione, però mi interessava appunto tornare su questo argomento, perché qualche volta anche chi ci telefona mette in risalto il fatto che i dipendenti pubblici si devono stare zitti perché sono garantiti, quindi nell'idea che ci abbassiamo tutti a un livello di meno diritti e meno retribuzione, poi i dipendenti pubblici sono fra i meno pagati d'Italia e così siamo tutti contenti. Direi che il discorso è esattamente il contrario, no? Cioè alzare un po' i diritti.
D'altra parte sono i frutti avvelenati della disoccupazione, mettere i lavoratori gli uni contro gli altri, non stupisce questo esito. La disoccupazione serve esattamente a questo, al sistema capitalistico, no? Tenere bassi i salari e i diritti, perché finché ci saranno lavoratori pronti a lavorare per un euro in meno l'ora, non si creeranno le condizioni per una rivendicazione su larga scala dei propri diritti, anche dei livelli salariali. Quindi, insomma, purtroppo la lotta fra poveri, insomma, è il corollario di un sistema fondato su alti livelli di disoccupazione. E poi naturalmente a questo clima contribuiscono spesso anche giornalisti filogovernativi, che appunto come Fabrizio Rondolino, che insomma quest'estate ha parlato dei docenti trasferiti come di capre deportate. Quindi, insomma, vorrei segnalare anche il ruolo di questi pseudo giornalisti che diciamo, alimentano anche un clima di odio verso una categoria di lavoratori come insegnanti, che invece dovrebbe essere rispettata per quello che fa, per il ruolo che dà alla crescita culturale del nostro paese.
Senti, va bene, io concluderei. Sì, però un attimo perché saluto. Allora, guarda, segnalo soltanto un'intervista a Tullio De Mauro, che fu presidente ministro della pubblica istruzione, che alla fine dice che va tutto bene, che l'alternanza scuola-lavoro è tanto bella. Non ne parliamo adesso, ma insomma consigliamo di leggerlo. Allora, io, se non hai altro da aggiungere, ti saluto. Se ci stai ascoltando, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che vorrebbe intervenire, quindi se puoi ascoltarla.
Sì.
Perfetto, va bene. Grazie. Allora, un attimo di musica. Ciao Manfredi, grazie, a risentirci.
Ciao, grazie a te.
Mi lascia qui fuori. E loro, sa signor, fa l'aggregnesso. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta.
Allora, pronto?
Pronto? Buongiorno.
Sì, ci sei.
Ciao. Senti, io lavoro nel settore privato, no? vedo all'Adere, quindi i problemi che riguardano la scuola, perché mi occupo di ragazzi che hanno dei problemi, delle mancanze nelle materie scientifiche. E niente, volevo un attimo fare alcune considerazioni sull'intervento precedente che ho ascoltato, diciamo, da quando ha cominciato a parlare del concorso fino all'alternanza lavoro. All'ultima, sull'alternanza scuola-lavoro, purtroppo c'è il dato di fatto che i professori diciamo, non si stanno opponendo concretamente alle scuole superiori per boicottare questa cosa, che non è alternanza scuola-lavoro, è alternanza ignoranza-sfruttamento. Ignoranza perché fai meno ore di scuola, e sappiamo tutti che quando, che ne so, un liceo viene occupato c'è la sacralità delle ore di lezione che non andrebbero toccate secondo alcuni genitori, secondo il dirigente scolastico, secondo i vari governi che si sono susseguiti, e gli fai perdere 200 ore di scuola all'anno sia ai licei e 400 addirittura agli istituti tecnici. Ciò vuol dire che i ragazzi saltano le lezioni, e sta cosa ovviamente viene anche fatta ulteriormente male, ma è un dettaglio che viene fatta male, perché funziona tutto abbastanza male in genere nella scuola, e quindi è una cosa che aggrava semplicemente l'impianto ideologico che c'è dietro. Quindi gli studenti, pure quelli dei licei, dovrebbero appunto andare a scuola per studiare e mobilitarsi quando c'è da mobilitarsi, e poi d'estate facessero quello che vogliono: se vogliono lavorare lavorano, se non vogliono lavorare vanno in vacanza, ma glielo devi dire al governo, perché questa è una sorta di lavoro coatto obbligatorio che fanno dal terzo anno in poi, perché i primi due anni probabilmente sono ancora a scuola dell'obbligo, non li possono proprio obbligare ulteriormente, se no lo facevano pure con quelli dei primi due anni. Però diciamo, c'è una mancanza di fondo da parte dei docenti che stanno a scuola, che hanno delle grosse responsabilità, dei grossi poteri per intervenire, per quanto sia stata fatta una legge, insomma, se possono opporre in qualche modo, se riescono a organizzarsi. L'alternanza scuola lavoro. E invece all'inizio ho sentito parlare del concorsone, ho sentito parlare insomma delle lamentele riguardanti principalmente il fatto che abbiamo tutti capito che è un concorso truffa, perché ovviamente il governo tende ad assumere meno persone possibile a tempo indeterminato, no? Per quanto se ne possa vantare nel settore privato Renzi, poi nel settore pubblico si sta ben attento a fare queste cose. E questo è un'altra truffa a danno dei lavoratori sicuramente, però c'è da valutare, penso, la questione più generale, che riguarda un po' non solo i professori ma anche gli stessi alunni e il futuro degli alunni, è che questa è proprio una selezione di classe, che avviene attraverso modalità che sono simili a quelle che fanno i professori tutto l'anno con gli studenti. Cioè, se vai a mettere in voto a una persona e lo bocci e gli fai ripetere l'anno, quello entra nel mercato del lavoro un anno più tardi, se tutto va bene. Ok, quindi le riflessioni che dovrebbero fare i professori, secondo me, come suggerimento, anche per generalizzare questa situazione che si sono ritrovati contro, perché negli ultimi anni sapete tutti che la scuola, ma anche l'università, col sistema dei crediti, dei debiti, sono entrate in gioco una serie di valutazioni necessarie in certi tempi, anche rimbalzi, tutte queste cose qui, che fanno del voto uno strumento ancora più rafforzato. In questo caso il voto si è rigirato contro quelli che poi mettono il voto durante tutto il resto dell'anno. Ora, non c'è da essere contenti per questa cosa, ci sarebbe però da fare una riflessione, questa sì, da compagni, da compagne, da professori, da professoresse, insomma, questi voti evidentemente vanno bene fino a quando passano tutti quanti l'esame, fino a quando la selezione viene passata da tutti quanti i docenti, dall'80% invece che dal 20% andava bene allora? Gli altri 20 se la prendevano in saccoccia dei docenti che non passavano il concorsone? Non va bene, non va bene comunque a prescindere, perché non sarà necessario abbassare sulle percentuali di quanta gente passa un esame o no, per dire che è difficile o che è facile o che non andava fatto così. Questi sono discorsi che si possono rigirare contro, insomma, no? Quindi evidentemente non si aspettano i risultati della situazione simile, cioè, se cerca di costruire qualche cosa di diverso. Poi, non lavorando all'interno della scuola pubblica, ovviamente io parlo da esterno, ma ne subisco un pochetto le conseguenze di questa situazione, e quindi quando si parla pure di chi ha presentato tanti titoli, tanti master, ma che ce frega noi di quanti master ti sei preso? Ma che cosa ce ne frega, perché quelli prima non l'hanno preso i professori, i master? E beh, che significa? La scuola è stata svalutata, l'università peggio. Adesso non contano i titoli, li puoi prendere, li puoi acquistare, che è sempre un sacrificio per chi se lo può permettere. Ma che vuol dire? Che se uno sa una materia e la sa spiegare ai ragazzi, ci deve avere 800 master per potergliela spiegare. Non serve a questo, serve solo ad acquisire quei titoli che ti obbliga come TFA a fare a pagamento, perché se no non entri nel giro. Ma non so cose che ti danno realmente qualche conoscenza in più, qualche capacità in più. E quindi pure tutte queste storie con i dottorati, ricerca, cioè, che riguardano appunto l'acquisizione dei titoli, che so, presi o tramite università o tramite corsi privati, insomma è una cosa che io contesterei proprio all'origine, perché in teoria dovrebbe bastare e potrebbe essere più che sufficiente, come la vedo io, una laurea per insegnare le materie specifiche che uno ha studiato all'università, e magari di quello un corso più che altro pedagogico per capire come non valutare i ragazzi, perché i professori, la maggior parte dei professori con cui ho a che fare, valuta i ragazzi, non insegna, perché un po' dall'alto ti costringono queste valutazioni e vabbè, ma un po' uno non si dedica poco e niente alla didattica. Per carità, la scuola c'ha un sacco di situazioni in cui il professore deve fare il burocrate purtroppo oltre le ore di lezione, perché la gente neanche capisce questo, lo sappiamo che non so 18 ore di lezione, diciamo, è il grosso del problema del professore, però passa il messaggio a livello mediatico che soffrono nulloni perché fanno solo 18 ore di lavoro, anzi fanno un lavoro che è più del doppio probabilmente, perché devono correggere i compiti, devono stare presso ai genitori, devono stare presso ai colleghi, ai dirigenti scolastici, la situazione è abbastanza ingarbugliata. E quindi queste considerazioni che faccio, non lo so, le volevo mettere un attimo in discussione, se insomma il docente precario che mi ha preceduto magari è ancora disponibile, perché comunque nella scuola, invece che Barbagallo che si lamenta che ci stanno pochi scioperi, io mi potrei lamentare che non c'è stata un'organizzazione diffusa, capillare e continua che mette in discussione un sistema che alle fondamenta non funziona ed è fatto per non funzionare. Non si può aspettare che il concorsone te dice tu non sei entrato, come non sono entrati in altri 70-80% dei tuoi colleghi, che vuol dire che sto ignoranti rispetto al concorso in oggetto. E queste sono valutazioni che quando c'è una giuria davanti, signori e signori, è così, il voto è selettivo, il voto se lo porti, se fai lo stesso compito, trovato sono 10 persone diverse, probabilmente non ti dico che c'è 10 voti diversi, ma poco ci manca, perché è una cosa molto spesso molto, molto soggettiva. Quindi se mettesse in discussione il suo sistema fin dalle fondamenta, non si aspettasse che i bue sono scappati d'asta alla come al solito, perché ne pagano tutte le conseguenze, i docenti, i ragazzi e le famiglie. E sono questi i tre interpreti che si devono in qualche modo parlare e unire. Poi io capisco pure che tanti vanno a entrare nella scuola solamente perché è un posto buono, viene considerato rispetto alla media di quello che gira un posto comunque buono, e mi interessa dedicasse più di tanto a dare la mano ai problemi, a risolvere i problemi all'interno. Però mi sembra, insomma, in generale, non il discorso che ha fatto il docente prima, ma insomma se ne parla sempre un po' troppo poco, se ne parla sempre di cose molto tecniche e poi alla fine non emerge mai qual è il grado di mobilitazione, di capacità e di interesse, di portatori di interesse che ci stanno a scuola, i professori e gli alunni e le famiglie. Poi evidentemente hanno altri pensieri durante il resto dell'anno, ci si muove solo quando c'è stata una riforma, e questo è uno degli ultimi passaggi che è stato fatto, uno degli ultimi più devastanti, cioè è passato. Quindi adesso c'è a che fare con una situazione ancora peggiore di quella degli ultimi anni, e se prendessero l'opportuna iniziativa, chi sta dentro la scuola pubblica, poi se chiede una mano quella chi sta fuori gli viene data. Se chiede la mano ai genitori o agli alunni gli viene data.
Senti, va bene, io direi che hai esposto ampiamente il tuo punto di vista, non so se vuoi terminare, poi sì, diciamo qualcosa.
Sì, era solo... A posto, l'ascolto.
Va bene, ciao.
Ricordiamo il telefono 06 49 17 50 per chi vuole intervenire.
Sì, certamente. E comunque già sul discorso che facevi su un po' la differenza tra chi fa il concorso, chi ha assunto con le gare, con le graduatorie eccetera, qualche cosa abbiamo provato a dire. Tu hai allargato sicuramente il discorso, e questo è un merito, un pregio, non è certamente un limite. C'è da dire che però criticare anche il governo quando mette in campo un tipo di concorso fatto così, in questo modo, io ho visto per esempio le domande che venivano fatte nel concorso, i tempi in cui dovevano essere poi a cui, in cui si doveva poi rispondere. In effetti io concordo abbastanza con quello che ha detto il compagno prima, però ci sono certamente l'impianto del tuo intervento, che in linea di massima può essere condiviso, cioè nell'allargamento un po' a tutta la struttura della scuola. Il discorso che io avevo già in mente di fare è che in realtà su questa parte il battage che c'è fatto a livello di stampa sulla protesta dei docenti eccetera, che poi si è concretizzata al di là di chi ha provato anche con strutture piccole, locali eccetera, a dire qualche cosa di più proprio un po' sull'onda di quello che stavi dicendo te, però poi si è concretizzato in uno sciopero che mi pare fu il 5 maggio, molto grosso, che però poi non ha spostato assolutamente niente. Quindi va anche riflettuto non tanto su le considerazioni che, non solo sulle considerazioni che facevi tu complessive su quello che è la scuola, sul sistema di valutazione, sul ruolo dei docenti eccetera eccetera, ma anche sul tipo di iniziative, di momenti di lotta che si vengono a mettere in piedi. Di fatto anche i docenti che hanno messo in piedi quelle proteste eccetera, poi oggi, almeno dal mio piccolo osservatorio personale, ma penso che sia così grosso modo in tutte le scuole, poi hanno subinamente accettato, no, l'impianto che questa legge aveva messo in piedi, non tanto per chi, per avere un posto di lavoro, che io non mi sento di stigmatizzare o di condannare, no, perché poi, a parte il fatto che c'è gente che veramente ha interesse a andare a insegnare perché gli piace, però nella situazione attuale che bandiscono un concorso, che ti mettono il ruolo, cioè lo fai insomma, perché comunque c'hai bisogno di sbarcare il lunario. Ovviamente è un lavoro particolare e molto delicato, proprio perché ha a che fare con persone in formazione, persone molto giovani, e si è perso completamente poi quello che rimane sulla carta, che è lo spirito educativo di
io è proprio su questo che non tanto sulla, poi qui si rischia di fare retorica, no, lo spirito educativo eccetera eccetera. Però certamente è un aspetto non secondario, che se si prende solo dal punto di vista del trattamento dei docenti finisce per essere completamente, cioè mi sembra che l'ultima telefonata in qualche modo rigirava un po', se non capovolgeva, ma comunque spostava sicuramente l'asse dell'attenzione dal fatto che qui non si parla più, diciamo, dei programmi, di che cosa si insegna. Si dice che le modalità dell'insegnamento per quanto riguarda i docenti sono sicuramente peggiorate, soggette a tutta una serie di cose, ultimo questo concorso truffa, ma nel tempo i vari interventi di riforma che sono succeduti, che fini hanno fatto, cioè ovvero che risultati, che conseguenze hanno avuto su che cosa vai a insegnare, su quella che era la formazione eccetera eccetera. Allora qui si rischia da un lato di finire dentro le buone parole, le buone intenzioni, quindi l'etica, la didattica, tutte queste belle cose qui che dice la scuola deve formare, ma da un punto di vista, diciamo, di sinistra, di antagonismo, di classe se vogliamo, non va mai dimenticato che la scuola è conforme o segue in qualche modo quella che è il mercato del lavoro. Per cui che cosa serve oggi al mercato del lavoro? Servono sostanzialmente degli ignoranti, cioè con una preparazione indifferenziata, per cui anche un discorso di qualità con 10 virgolette intorno a questa parola va completamente a farsi fottere, insomma viene messo in secondo ordine, passa in secondo ordine, non interessa più a nessuno, non se ne discute più. E dice l'insegnante di oggi ha magari più titoli di quello di 30 anni fa, sì, ma se insegna cose peggiori di quello di 30 anni fa, il risultato non è del fatto che oggi un insegnante con più titoli è trattato peggio, è che quello che comunque insegni fa schifo, insomma non è adatto alla situazione, non è adatto a far maturare dei giovani, a educarli eccetera eccetera, tutti i bei discorsi che potremmo fare. Ecco, mi sembra che se ho capito bene, almeno l'ultima telefonata appunto cercasse anche di mettere in risalto questo rispetto a una funzione docente che per quanto vi li pesa, per quanto è sicuramente è così, perché appunto gli atti ultimi sono questi, però nel tempo ha sempre più messo in secondo ordine come corpo docente generale quello che so i programmi, cioè il ministero si contesta sempre meno per quello che dice di che vuole insegnare, che stabilisce che venga insegnato ai giovani nelle scuole in diverso grado. I programmi non sono più rivisti, che ne so, se studia la storia, insomma, l'abbiamo detto tante volte da 50 anni a sta parte, non da oggi, che ci si fermava alla prima guerra mondiale e non si andava più avanti. Sono passati 50 anni, probabilmente è ancora così.
No, non è così, però c'è una compressione ovviamente della materia. Fra l'altro ricordiamo la geografia è stata praticamente abolita.
La geografia è stata, insomma, ecco, potremmo sì. Dilungarci su
sì,
questo.
Io prima di dare il diritto di replica a Manfredi, se crede, quindi ci possiamo risentire ovviamente, una cosa però la vorrei dire. Ovviamente è giusto fare il discorso, cercare di inserirlo in un'ottica di classe, come si diceva una volta, o complessiva, economica, sociale, eccetera, però è anche vero che un docente che deve andare in classe a insegnare, io vorrei capire due cose soltanto, e poi possiamo discutere fino all'infinito su come farlo, se conosce la materia e se ha la capacità di trasmetterla. Questo fa un buon docente e una buona docente, quindi qualche criterio.
Ecco, ma tu stessa dici se conosce la materia, ma la materia chi l'ha stabilita? Cioè non la materia astratta, quella della disciplina in generale, il programma della materia,
certo.
Eppure questo fa una differenza, no?
Dice... Sì, comunque insomma, rimaniamo intanto a questo, no? Poi allora è vero quello che diceva il compagno, che i master si comprano pure, perché ormai c'è questa equiparazione di fatto fra università private
e li paghi, te fanno queste scuole per i master e poi alla fine
dovranno pubbliche, quindi ci stanno tutti questi master privati che danno titoli comunque anche nelle graduatorie per le supplenze, quindi poi alla fine, nonché per le graduatorie interne, ricordiamolo, in base alle quali dei docenti che già sono stabilizzati poi in caso di calo delle cattedre devono andarsene da quella scuola, e con quello che appunto prevede la cosiddetta buona scuola vengono rimessi in questo calderone dei trasferimenti negli ambiti territoriali e non più nelle scuole. Quindi ci sono stati docenti che hanno chiesto il trasferimento in una scuola e si trovano poi non avere una cattedra ma essere inseriti nel potenziamento, per esempio. Quindi
sul discorso capacità, selezione degli insegnanti, poi si innestava sempre nel compagno che ha telefonato ultimamente, il discorso della selettività anche del voto che poi gli insegnanti danno agli studenti, no? Perché diventa una catena infernale, cioè su che basi tu vai a la selezione è anche assegnazione del voto o no? È così o no? Che appunto se però non mi senti manco tu è difficile poi instaurare un dibattito. Dicevo che sul discorso selezione degli insegnanti se innesta poi anche la selettività del voto. Il voto è una selezione, diceva il compagno, no? E lo è comunque, tu assegni in voto piuttosto che un'altra, hai fatto una selezione, hai fatto una graduatoria, come te pare. Poi si può discutere se è giusta o sbagliata, c'erano le lettere, i giudizi, c'è stato di tutto dentro la scuola italiana. Però le due cose non sono scollegate, non sono avulse una dall'altra, insomma, c'hanno un legame anche da questo punto di vista. Quindi la scuola diventa sempre più uno strumento di questo tipo, sia per gli insegnanti, ma sia anche per gli utenti della scuola, che sono appunto gli studenti, poi, insomma, no?
Sì, cioè insomma senza riandare agli anni 70,
sì,
al sai politico
al
eccetera,
no, però.
Qui sì, diciamo quello che si può trarre è appunto la messa in discussione di tutto l'impianto scuola, per certi versi anche il compagno del primo intervento insomma qualcosa rispetto a questo ha detto, insomma anche per esempio rispetto all'alternanza scuola-lavoro eccetera. Io non so se appunto il compagno della prima corrispondenza ha intenzione di replicare, noi lasciamo ancora aperti i microfoni per un po', anche a chi ovviamente vuole intervenire come ha fatto il secondo compagno.
06 49 17 50, tante volte insomma ricordarlo non fa mai
e
male.
Siamo ancora qui a Radio Onda Rossa, quindi
si prete sta bene tu sta, regge il gioco di sua santità, fanno mostra di buona virtù, fanno a gara chi magna di più, gli interessa chi pane non ha, gli interessa chi sta in schiavitù, gli interessa chi pane non ha, gli interessa chi sta in schiavitù. Si rinasce come voglio fa prete, con l'aiuto di Cristo Gesù. Che vuol dì, la mattina quando è lunedì, sembra inverno ma inverno non è, ma è la vita di chi è come te, e si prede sta bene tu sta, regge il gioco di sua santità, fanno mostra di buona virtù, fanno a gara. Cristo Gesù, ne farei denottate e nottate, fino quasi a non farcela più. Chi mistica mastica senza scoppia, chi mistica traffica con l'artila, chi mistica mastica senza scoppia, chi mistica traffica con l'artila.
Non arrivano altre telefonate, quindi è quasi la mezza, direi che possiamo concludere. Del resto, sulla questione dei programmi a cui accennavamo, a modo suo ne parla l'intervista a Tullio De Mauro sul Corriere della Sera, che è stato ministro della pubblica istruzione, dell'istruzione, e che è il padre fra l'altro della riforma universitaria, se non mi sbaglio, con la creazione parte dei crediti che fanno pensare a romanzi di fantascienza, ma soprattutto alla creazione delle lauree brevi, poi della specialistica, quindi l'allungamento di un anno e così via, che a me non sembra che sia stata poi l'aumento delle tasse scolastiche negli anni, delle tasse universitarie negli anni successivi. Ricordiamo che fra l'altro sono state ridotte qualche anno fa le fasce, quindi praticamente allargati i campi, i range di reddito, per cui chi pagava di meno poi si è trovato comunque in una classe di reddito lo stesso, comunque più ampia, e quindi a dover pagare più tasse. Però lui dice che mentre continua a ribadire che l'infanzia, scuola dell'infanzia e delle elementari dagli anni Ottanta è stata definita anche a livello di indagini comparative internazionali una delle migliori scuole del mondo, Per quanto riguarda le superiori, lui dice che bisognerebbe fare un ripensamento radicale dei modi di formazione e di aggiornamento in servizio degli insegnanti in funzione di un altrettanto radicale ripensamento dei contenuti didattici e dei modi di farne oggetto di reale e durevole apprendimento. Al di là di quello che lui intenda per questo, sono parole, no? E bisogna vedere nel concreto, però un po' è quello, no, di cui parlavamo prima con la questione di quello che si insegna. Di fatto c'è stato comunque negli ultimi anni con le riforme uno svilimento con l'accorpamento, appunto, dicevo, di storia e di geografia, e la geografia, insomma, io credo sia una delle cose più importanti per capire il mondo. Non a caso ci si parla per esempio di geopolitica: se non conosci la geografia non potrai mai capire la storia, insomma, se non guardi come sono i confini degli stati del Nord Africa, tracciati, come diciamo, milioni di volte con la riga e con la matita, non capirai nemmeno insomma che cosa significa oggi la politica o che cosa è stata nella storia. Poi se la cavano con degli esami, delle tracce di maturità, dei temi altisonanti. Poi ci sono stati tutti i discorsi, per esempio, sull'italiano, lo scrivere in italiano che diventa la esegesi del testo, l'astensione di un articolo di giornale e così via. Uno dei cambiamenti che sono stati fatti, che hanno comunque complicato il lavoro dei docenti, ma soprattutto hanno ancora aggravato la questione, la funzionalità della valutazione come selezione, anche di classe, è stato per esempio l'introduzione delle griglie, di cui magari non tutti e tutte sono a conoscenza, ovvero oggi quando vai a correggere un compito tu devi servirti di una griglia e quindi far rientrare le tue correzioni all'interno di questa griglia. Ne abbiamo parlato tanto nell'ora di buco, e diventa veramente, per questo dovrebbe garantire l'oggettività della valutazione, come diceva il compagno, lo stesso compito che tu dai a 10 persone diverse darà valutazioni diverse. Magari per la matematica non è così, probabilmente, lo spero, però poi il dover stare all'interno di queste griglie non ti garantisce, secondo me, comunque l'oggettività della valutazione, complica il tuo lavoro e dà lo stesso, insomma, diciamo, una certa, non mi viene il termine, discrezionalità nella valutazione. E ci sono stati casi anche su, per esempio, su temi di italiano che sono anche assurdi agli onori della cronaca rispetto a questo, e perché comunque molti docenti poi valutano non la coerenza di quanto espresso magari all'interno del tema, ma la rispondenza con quello che il docente o la docente stessi poi pensano, no? Questo, insomma, che è andato a scuola ci si è scontrato sicuramente. Vabbè, però sei un formatore, dovresti l'oggettività, certo, però insomma bisognerebbe, insomma, comunque considerare che la capacità di critica, di espressione delle proprie idee dovrebbe essere, insomma, se le esprimi in forma corretta, insomma, su quello non dovrebbe.
Tipo di valutazione e che cosa mi significa avere una valutazione differenziata, perché se no nei tempi che furono c'era la promozione garantita, una chiedeva, dice, tanto se devo avere un pezzo di carta a straccio perché comunque quello che mi aspetta è quello che è, ma che me frega se ce lo pio con 6 o con 9, che cosa cambia? Pensiamo, stiamo parlando della scuola superiore, per l'università potrebbe essere un altro discorso, ma non credo neanche troppo, perché entriamo in un altro ambito, ma sicuramente per la scuola superiore non è così?
Sì,
c'è
poi
differenza tra prendere 100, quanto si dà adesso? 100
il massimo, anche con lode.
100 o 60, 70, insomma, che ti cambia? Che ti cambia nella vita reale? Insomma, se l'inserimento nel mercato del lavoro di quello che è così. Quindi la domanda sul perché c'è la valutazione e perché c'è la discrezionalità e tutte queste cose qui non è peregrina, insomma, no?
Sì, insomma, abbiamo provato a aprire un po' un discorso su questo argomento. Lunedì cominciano le scuole, perlomeno nel Lazio, e poi via via qualche regione del nord già comincia lunedì quest'altro, non questo, lunedì 12, ma qualche regione del nord già comincerà in questa settimana, poi più o meno con scadenze diverse, tutte le regioni, quindi ci sembrava comunque importante ricominciare a parlare di questo, e sicuramente il discorso è apertissimo, insomma, nell'attesa appunto della trasmissione della radio L'Ora di Buco, che proprio agli argomenti della scuola.
Ma diciamo nell'attesa, anzi più che altro è una speranza, neppure remota, che gli studenti riprendano a fare qualcosa nelle scuole.
Non solo gli studenti,
più che altro,
perché,
diciamo questo, insomma.
Perché appunto poi si parla, questa posizione si parla di questo referendum per l'abolizione della legge sulla nuova scuola, che fra l'altro, che significa che tutti quelli assunti con la buona scuola, cioè, sto facendo una butata, a quel punto non sono più legalmente assunti, cioè non lo so, e comunque riproporre appunto un referendum che secondo me ha poche speranze di passare, proprio perché comunque chi lavora nella scuola sono più di 700.000 persone, ma tanti sappiamo sono molti di più, e la campagna che è stata fatta contro e il lavoro dipendente pubblico, insomma, i suoi frutti l'ha dati, anche alla luce appunto del discorso che faceva lo stesso Manfredi sulla funzionalità della disoccupazione, che fra l'altro significa sempre spremere di più chi è già occupato, occupata. Quindi i discorsi sono ancora tanti, ancora aperti, e quindi non solo agli studenti e alle studentesse, dagli studenti e dalle studentesse si aspetta insomma una qualche cosa, non so come meglio definirla, ma anche da chi nella scuola lavora, perché insomma evidentemente l'ultima volta che ci fu proprio un sommovimento di massa nella scuola fu ai tempi del concorso, veniva chiamato, non mi ricordo se concorsone o che impropriamente, ai tempi del ministro Luigi Berlinguer, non mi ricordo se era proprio Luigi, comunque Berlinguer, della pubblica istruzione, il quale appunto voleva introdurre questa valutazione in corso, no, dei docenti e delle docenti che già lavoravano, e lì ci fu appunto un sommovimento enorme. E quella cosa rientrò, ci auguriamo, credo che quello che si sta facendo da diversi anni a questa parte sia molto peggio sul discorso complessivo della scuola italiana. Quindi ci fermiamo qui, ringraziamo chi è intervenuto e chiudiamo per adesso la mattinata. Siamo quindi dalle frequenze di Radio Onda Rossa e vi ricordiamo ancora una volta che questa radio, che si avvia ormai al 40° anno di trasmissioni, e non è cosa da poco, permetteteci di dirlo, ha bisogno ancora di più del sostegno di chi l'ascolta. I problemi sono aumentati, le spese sono aumentate, e noi non abbiamo pubblicità, non abbiamo finanziatori, quindi abbiamo bisogno del sostegno di chi ci ascolta. Andate sul nostro sito www.ondarossa.info, lì trovate tutte le modalità per sottoscrivere, potete anche fare un bonifico della durata di quanto credete, della cifra ovviamente che avete a disposizione, ma è essenziale se vogliamo ancora sentire la voce di Radio Onda Rossa. E quindi con questo, ricordandovi anche la nostra mail ondarossa@ondarossa.info e la possibilità di riascoltare trasmissioni, notizie, corrispondenze redazionali sul nostro sito, ci salutiamo, ringraziando chi ci ha ascoltato, ma con un particolare saluto e abbraccio a chi l'ha fatto in condizioni di privazione della propria libertà.